tu meia cor desta negra solidão. Já o preto que vai bem, já o branco ainda não. Não sei quando vem o vento para me levar de aviar. É companheiro, respondo.
Bene, nonostante la baldanzosità di questa musica che ho appena messo, che si chiama È companheiro di José Mario Branco.
Dai, solenne
è maestosa soprattutto. vado a parlare di una cosa in realtà molto triste, molto drammatica, che affligge non solo il Portogallo ma un po' tutti i paesi che vivono nei climi più temperati, più caldi, mediterranei dell'Europa. Però il Portogallo viene preso un po' come esempio paradigmatico, un po' perché la gravità della situazione lì riguardo agli incendi, che è proprio il tema di cui parleremo adesso, è decisamente più grave che in altri posti, soprattutto negli ultimi anni, e un po' perché da poco sono stata lì e quindi mi è venuta voglia di parlarne anche qua in radio. Dunque, un anno paradigmatico, potremmo dire, è il 2017. Nel 2017 ci sono i due più grandi roghi degli ultimi 10 anni nel paese del Portogallo, uno a Pedrograo Grande a giugno del 2017 e uno a Sertá nel luglio del 2017, dello stesso anno. Questi due grandi incendi distruggono complessivamente 75.000 ettari di area boschiva. Questo incendio, che poi Sertá è abbastanza vicino a Pedrograo Grande, e l'incendio che c'è stato lì può essere considerato anche un po' una continuazione di quello che c'è stato a Pedrograo Grande. Questi due eventi sono ricordati come quelli più traumatici nella storia del Portogallo degli ultimi 10 anni. Questo viene anche documentato da una fotografa portoghese molto brava, che da poco ha anche vinto un premio, è stata la prima donna a vincere un importante premio per il fotogiornalismo, che questa fotografa si chiama Patrícia de Melo Moreira. E di recente ha esposto a Lisbona un progetto di fotogiornalismo, una cui grande parte è dedicata all'incendio, proprio all'incendio di Pedrograo Grande del 2017. Questo un po' a testimonianza di come questo evento sia quasi una pietra miliare nella memoria più recente del paese. La mostra è veramente figa, e tutto il progetto è veramente impressionante. Ci sono delle foto molto forti, molto intense, che restituiscono tutta una serie di eventi che hanno interessato il Portogallo negli ultimi 10 anni. Vi consiglio di andare a vedere questa fotografa, mi metterò poi il link nella descrizione del podcast. Comunque il modo in cui l'incendio di Pedrograo Grande viene immortalato da questa fotografa rende bene l'idea di quello che è stato un evento altamente tragico. Infatti persero la vita ben 65 persone, ci furono circa 250 feriti, senza contare appunto l'enorme area boschiva che è andata persa, tutte le piante che sono bruciate, portando con sé un'enorme distruzione sia a livello di biodiversità, di altre forme di vita che abitavano quelle aree, sia insomma distruggendo proprio in qualche modo un ecosistema appunto dava sostentamento non solo alle comunità umane che vivevano grazie ad esso, ma anche alle comunità non umane. Oh, come vedremo, questa narrazione è sicuramente la narrazione portata avanti, diciamo, più comunemente sia a livello europeo che a livello nazionale portoghese, però non la dice proprio tutta, nel senso che non erano proprio boschi nativi quelli che sono andati a fuoco in Portogallo nell'occasione di questo incendio di cui vi ho parlato e di tutti gli altri incendi che stanno affliggendo il paese. Adesso vi darò qualche dato. Non sono proprio foreste spontanee, native, naturali quelle che vanno a fuoco, ma sono monoculture tendenzialmente di eucalipti, quindi andremo a parlare di questo. Ma prima diamo qualche dato rispetto all'entità del problema degli incendi in Portogallo in particolare, poi facciamo qualche confronto con altre situazioni. In un articolo di fine agosto di quest'anno, quindi andrebbe ancora aggiornato perché ci sono stati altri incendi, in un articolo di fine agosto apprendiamo che nel 2022 sono già bruciati ben 94 ettari di foresta in Portogallo. Probabilmente il numero si avvicina più ai 100 o 100 e qualcosa, adesso che siamo quasi a ottobre. Per fare un confronto, quest'anno in Italia, che è un paese almeno tre volte più esteso, ne sono bruciati solo, tra molte virgolette, 55.000 ettari, che è comunque tantissimo, però se facciamo le dovute proporzioni vediamo bene come in Portogallo l'entità del problema è decisamente sproporzionata. L'anno prima la cosa è andata ancora peggio, in Portogallo nel 2021 sono bruciati 150.000 ettari di territorio. Quindi è una questione molto grave, come ho detto prima non si restringe solo al Portogallo, interessa tutti quei paesi in cui si manifesta una particolare combinazione di fattori, quelli climatici, quelli economici, quelli sociali, che come vedremo si intrecciano indissolubilmente. Il fuoco non è soltanto una calamità naturale che ci capita e non possiamo farci nulla, ma ci sono determinati fattori che facilitano il suo effetto distruttivo sia sui sistemi naturali che su quelli umani. E quindi oggi prendiamo il caso del Portogallo, ricordando però che particolarmente gravi quest'anno sono stati anche gli incendi in Italia. Ricordiamo per esempio quelli che ci sono stati quest'estate sul Carso in Friuli, magari poi Livia ce ne parlerà quando se vorrà aggiornarci sulla situazione, se ci sono delle novità interessanti, altrimenti se è sempre la solita storia, insomma potremmo semplicemente applicare parte delle cose che dirò qui anche ai casi italiani. E le scorse settimane abbiamo anche tristemente assistito agli incendi che hanno devastato la Sicilia, che è un altro paese, è un'altra zona della penisola che è particolarmente a rischio incendi, sia appunto per fattori climatici che per fattori umani, troppo umani. Ricordo anche che in questo approfondimento io parlo soltanto di incendi boschivi, ma non bisogna dimenticare tutti quegli incendi che nascono per altre cause, prime tra tutte quelle industriali, in cui vi sono incendi o esplosioni in stabilimenti di diverso tipo che spesso contengono anche sostanze chimiche altamente tossiche, e magari questo allegro argomento sarà l'oggetto di un'altra allegra puntata. E a proposito di questo, degli incendi di origine industriale, anche quest'anno è stato un anno nero in Italia, ce n'è stato uno a Milano e insomma magari poi ne parliamo più diffusamente, ma adesso torniamo a noi. Quindi anche quest'anno è stato un anno nero in Portogallo per quanto riguarda gli incendi, e non solo, perché comunque ne hanno di problemi poverini, però quest'anno in particolare c'è stato un incendio particolarmente grave al Parco Nazionale della Serra d'Estrela, che si trova nel centro più o meno del paese ed è il luogo in cui si trovano le montagne più alte del Portogallo e anche uno dei punti più ricchi di biodiversità del paese. I danni di questo incendio sono stati immensi, quasi incalcolabili, e a aggravare la situazione ovviamente sono state le temperature altissime che hanno colpito un po' dappertutto quest'anno, e anche la siccità che, esattamente come qui da noi, ha colpito duramente anche il Portogallo, provocando un conseguente inaridimento del terreno, della vegetazione, che appunto hanno a propria volta, sono fattori che a propria volta hanno facilitato e amplificato l'effetto distruttivo degli incendi, per cui un disastro. Se si guardano i grafici raccolti dalla EFFIS, che è l'European Forest Fire Information System, quindi un database, una piattaforma in cui vengono registrate tutte le informazioni riguardanti gli incendi, gli effetti che provocano, i danni che appunto derivano da questi incendi, insomma è una piattaforma abbastanza precisa e dettagliata, in cui si possono osservare un sacco di cose, sia a livello di singoli paesi sia a livello europeo. Ecco, dai grafici che si possono trovare sul sito della EFFIS si può osservare che l'andamento degli incendi in generale è abbastanza altalenante negli anni, e questo un po' dappertutto. Ci sono annate che vengono più colpite, annate meno colpite dalla situazione incendi. Per esempio, se guardiamo il grafico italiano, questa cosa emerge, no? Non c'è un'omogeneità nell'andamento degli incendi. Ci sono anni in cui va un po' meglio, anni in cui va un po' peggio. Però il Portogallo è un caso particolare, perché innanzitutto l'area interessata dagli incendi è di ordine relativamente superiore a quella di altri paesi europei. Infatti, per fare un confronto, in Italia siamo sulle decine di migliaia di ettari bruciati, diciamo come media. Negli anni proprio neri, quando ci va malissimo, superiamo il centinaio di migliaia di ettari bruciati dagli incendi. In Portogallo, che ripeto è un terzo per superficie dell'Italia, il regime normale annuale degli incendi interessa ordine di grandezza di centinaia di migliaia di ettari, per cui proprio di media in Portogallo c'è una porzione di territorio che è decisamente più estesa rispetto a quello italiano e anche a quella di altri paesi. Anche il numero di incendi, quindi quanti incendi nascono, cambia. Il numero di incendi può essere più elevato in media in Italia rispetto a quello del rispetto a quello portoghese, ma in Portogallo gli incendi fanno decisamente più danni. Nel 2017, questo annus horribilis, c'è un picco mai raggiunto prima d'ora sia per numero di incendi sia per numero di ettari bruciati. Ci sono stati 550 incendi in un anno che hanno distrutto circa 550.000 ettari. Però la situazione in Portogallo è grave in modo stabile anche nelle altre annate, e effettivamente è dal 2017 che la questione incendi in Portogallo, da storicamente normalmente grave, è diventata particolarmente allarmante, e questo si percepisce anche parlando con le persone. Infatti, cioè, qui vi do un'informazione di ordine personale totalmente non statistico, però durante il mio viaggio in Portogallo ho avuto diverse conversazioni con la gente più disparata, anche in zone diverse del paese, anche in zone che non sono particolarmente colpite dalla situazione di incendi, perché magari si trovano al nord o si trovano in posti che sono relativamente al sicuro, comunque non troppo interessati dal problema. Però è proprio la questione del fuoco, il timore del fuoco fa parte della vita quotidiana e della percezione comune delle persone. Cioè, le persone sono abituate all'idea di dover convivere con eventi di questo tipo. Per esempio, molte persone si sono interfacciate personalmente con almeno un grande incendio nel corso della loro vita, che ha messo loro stesse in prima persona in pericolo rispetto ai danni provocati da questo incendio. Proprio la loro pellaccia è stata messa in pericolo, ed è normale tra di loro o comunque con altre persone nella conversazione tirare fuori aneddoti oppure consigli sulle misure da prendere nella propria vita abitazione per arginare i disastri del fuoco e salvaguardare gli oggetti, il mobilio, le cose più preziose e insomma far rimanere la loro abitazione il più possibile integra di fronte alle fiamme. Ma proprio cose di, cioè, parlando davanti a un caffè, la gente ti dice: ah, io per esempio quando c'è un incendio spruzzo l'acqua dappertutto in casa, bagno, impregno il divano che ho in salotto, così almeno almeno non si rovina, eccetera eccetera. Quindi è abbastanza particolare, almeno io l'ho trovato abbastanza particolare. Però insomma questa spigliatezza che vi sto descrivendo non va assolutamente romanticizzata e non deve essere scambiata per un'entità poco grave del problema, e non deve assolutamente nascondere il fatto che è con molta amarezza e rabbia che la questione viene vissuta dalla popolazione portoghese, soprattutto in determinate zone in cui il problema è particolarmente complesso, come adesso andremo un po' a approfondire.
Empty, you got nothing to say. Maybe I like it better that way. I was right with a drink in my hand. You came back buried in light.
E intanto ringraziamo e salutiamo super affettuosamente Pix, che insomma ci manda bacetti infuocati e insomma ironizza sul fatto che senza Kevan l'asticella tecnica si alza. Tu che ne pensi, Livia?
Purtroppo è così, però altre asticelle anche si alzano, si abbassano, dipende, ognuno di noi apporta la propria asticella, mettiamola così.
Bene, sempre politically correct. Vero. La nostra Livia, Kevan, ti vogliamo benissimo, grazie Pix per questo messaggio. Va bene, finora vi ho dato un quadro generale della questione incendi, vi ho accennato che in realtà ci sarebbe una causa che è un po' più importante di altre. Andiamo a vedere qual è il già citato eucalipto. Questo albero gioca un ruolo particolarmente importante nella questione incendi in Portogallo, però ovviamente non è colpa sua, cioè non è colpa dell'albero eucalipto, non andiamo a sgridarlo
povero
in giro,
eucalipto.
Povero eucalipto. Siamo comprensivi con lui, ovviamente non è colpa dell'albero, ma di chi lo pianta, come lo pianta e per quali scopi. Beh, innanzitutto c'è da dire che l'eucalipto è presente in Portogallo tendenzialmente sotto forma di monocultura, nel senso che il Portogallo è uno dei paesi in cui la presenza dell'eucalipto è più massiccia, in cui ci sono le più estese monoculture di eucalipto. Adesso vi do qualche dato. Dunque, i dati io li ho presi da EJ Atlas, che per chi non lo conoscesse è un sito fichissimo in cui ci sono le mappe che descrivono in modo sia geograficamente visibile, diciamo, sia descrittivo, con varie descrizioni e spiegazioni compilate da gente che ne sa, però la piattaforma è totalmente indipendente. E insomma, secondo EJ Atlas in Portogallo sarebbe presente la più grande piantagione di monocultura di eucalipto in Europa. Oltre 800.000 ettari di eucalipto coprono un quarto dell'area forestale del Portogallo e il 9% del territorio del continente. Quindi il 9% del territorio europeo è occupato dalle monoculture di eucalipto portoghese. Quindi fate un po' i vostri conti. E in effetti se uno si fa un giro in Portogallo, si guarda un attimo intorno, sa riconoscere l'eucalipto, si rende conto che è dappertutto, cioè ovunque il suo sguardo si posi incontrerà sicuramente questo albero in qualche punto della propria visuale.
E queste coltivazioni non si fermano lì, perché travalicano ovviamente i confini, quindi anche la Galizia e il nord della Spagna è pieno di eucalipti.
Veramente, comunque è un albero fichissimo, cioè nel senso, dopo un po' a uno viene a noia, però il problema è che il problema è proprio il modo in cui questo albero viene gestito. E adesso infatti vi spiegherò qual è la situazione. Comunque, prima finisco di darvi qualche dato, scusate, ho scritto tutto i miei appunti in modo troppo discorsivo, adesso ve li snocciolo un attimo più in fretta. Dunque, il Portogallo si posiziona in quinta posizione a livello globale per estensione dell'area piantata eucalipto, quindi a livello globale il Portogallo è il quinto paese che ha gli eucalipti per numero appunto di ettari di eucalipti occupati, se ne vedono ovunque, e è curioso che questo albero sia considerato una specie invasiva in Portogallo, dal momento che ha superato in numero le specie native, soprattutto la specie nativa più tipica portoghese, che è quella del pino bravo, una specie di pino. Eppure è curioso che venga definita una specie invasiva, perché definirla invasiva non rende giustizia veramente a come sono andate le cose, alla vera storia. Infatti l'eucalipto non ha propriamente invaso il territorio portoghese, è stato importato da esseri umani consapevoli che lo hanno introdotto tramite politiche forestali e incentivi per sfruttarne la produttività. Infatti l'eucalipto è una delle prime fonti di ricchezza del Portogallo. Adesso vediamo perché. Intere aree sono state interamente convertite a eucalipto, eliminando attivamente quello che c'era prima, quindi non è proprio lui che ha invaso subdolamente, ambiguamente,
umma,
il territorio portoghese e... Insomma, appunto, monoculture di eucalipto non sono le uniche monoculture presenti in Portogallo. Il Portogallo è un paese basato sulle monoculture, poveraccio, ce ne sono altre che sono comunque molto presenti, anche se non in misura così grande come quella dell'eucalipto, e sono quelle del pino bravo già citato, che però appunto per scopi produttivi è stato irreggimentato in grandi ed estese monoculture, e la quercia da sughero. Infatti il Portogallo è uno dei primi produttori mondiali di sughero, quello del tappo delle bottiglie di vino che ci scoliamo tutti quanti con molta gioia qui a Radio Blackout.
I want random birds.
Però è l'eucalipto il più coinvolto nella questione incendi, e adesso vediamo perché. Infatti il pino bravo e il sughero sono comunque coinvolti, il sughero molto meno, sono comunque coinvolti nella questione incendi, ma non tanto quanto l'eucalipto. Sono meno interessati da questo fenomeno, anche se appunto non sono esenti. Vediamo quali sono le caratteristiche dell'eucalipto che lo rendono così esposto a provocare incendi. Beh, innanzitutto l'eucalipto è particolarmente favorito dall'industria della carta e quindi è presente in quantità maggiori sul territorio portoghese. Secondo alcuni ricercatori ambientali, l'industria della carta preferisce questo albero per le sue caratteristiche naturali di resilienza, per la crescita rapida che appunto manifesta e per la capacità di utilizzazione dei nutrienti e dell'acqua presente nel terreno. Inoltre, l'eucalipto ha un'età di taglio molto precoce, che consente l'estrazione di legna per la pasta di carta molto presto, dai 9 ai 12 anni a partire da quando è stato piantato, e in alcuni casi persino dopo 7 anni d'età, per cui l'eucalipto è un albero super veloce. Tu lo pianti, dopo 7 anni c'hai già la produzione possibile, un ritorno economico possibile, perché è già in grado di dare pasta di carta, insomma materiale per fare la carta. E inoltre l'industria ha investito molto nella scelta di questi alberi e nella produzione clonale, in modo da poter assicurare a partire dai propri vivai la proliferazione di questi alberi selezionati su tutto il territorio portoghese, per cui insomma ci sono anche tecniche di bioingegneria in atto per fare sì che questo albero renda il più possibile e sia sempre disponibile per le industrie. Quindi insomma, anche se poi prende fuoco non importa, perché ci sono riserve praticamente inesauribili di nuovi esemplari da piantare ogni volta. Ovviamente si possono utilizzare molte altre specie di alberi per produrre carta, ma come abbiamo visto l'eucalipto li batte tutti in quanto a rapidità della crescita e rendimento poi in termini proprio di materia. E quindi le motivazioni per questa grande estensione di aree dedicate all'eucalipto sono puramente produttive, volte al profitto, chi l'avrebbe mai detto? E siccome queste aziende, le aziende della carta, dell'industria della carta, minacciano continuamente di esportare la produzione e la piantumazione dell'eucalipto in altri paesi, tipo nelle colonie in Africa che ancora il Portogallo ha, è molto difficile convincere queste aziende a rispettare le misure ambientali e sostenibili di produzione che pure tentano di venire imposte. Quindi questo è il contesto, diciamo, socio-economico in cui l'eucalipto dà luogo a incendi. Chiaramente c'è un forte interesse legato a questo albero, per cui sì, adesso andiamo a vedere anche perché a livello di condizioni naturali e caratteristiche naturali dell'albero è questo è più esposto agli incendi, ma ogni volta che c'è un interesse economico dietro a una risorsa naturale, praticamente automaticamente avvengono anche eventi distruttivi legati a questa risorsa naturale a causa della concorrenza che si crea tra vari competitori economici, per cui ci sono banalmente proprietari di diverse monoculture di eucalipto che si appiccano gli incendi a vicenda, un po' così per farsi dispetti e per svantaggiare gli avversari nella corsa al profitto. Ed è il motivo per cui molti degli incendi che avvengono sul territorio portoghese, ma la storia è la stessa anche in Italia e in altri paesi in cui è presente il problema degli incendi, molti di questi incendi sono appunto intenzionali, appiccati da proprietari che appunto tentano di indebolire e annientare gli avversari, come si dice, i competitori economici. In più abbiamo detto che l'eucalipto è presente in forma di monocultura. Bene, come bene ormai sappiamo, perché Liberation Front si spende molto a spiegare questa cosa, la monocultura indebolisce l'intero ecosistema in cui viene inserita. Quindi non solo c'è una sola specie di alberi e quindi non ci sono altri alberi banalmente, ma la presenza di una sola specie di alberi ha effetti a livello sistemico, per cui il terreno diventa idrofobo, arido, non è in grado di accogliere altre forme di vegetazione, assorbe poco l'acqua, i microrganismi fanno fatica a digerire le foglie e la corteccia proveniente da una sola specie di alberi, per cui c'è poca varietà anche a livello di vita animale, e questo vuol dire che ci sono meno invertebrati, meno funghi, meno erbe e le specie, questo ha effetti anche a catena su specie di animali più grandi, per esempio le specie che si nutrono di vegetali, gli erbivori che abitano di solito quell'ecosistema si allontanano dagli eucalipti perché non hanno abbastanza varietà nel loro nutrimento usuale, e c'è quindi un'estrema semplificazione generalizzata della catena trofica. Questo ovviamente rende ottimale il contesto per il proliferare indisturbato di un incendio. Ovviamente meno cose incontra sul suo cammino, più velocemente si propaga. E adesso restringiamo ancora di più il campo sull'albero stesso. Gli eucalipti stessi sono altamente infiammabili. Questo perché prendere fuoco è una loro strategia evolutiva. E questo è molto curioso, sono degli alberi veramente simpi. Infatti gli eucalipti in un incendio di medie dimensioni tendenzialmente non muoiono. E anzi giovano del fatto che c'è stato un incendio, perché in questo modo eliminano tutte le specie che competono che competono nell'area in cui si trovano, per cui la loro corteccia è in grado di resistere ai danni dell'incendio e a preservare l'albero vivo, a non far morire l'albero, mentre invece tutte le specie intorno tendenzialmente, prendendo fuoco, poi muoiono, lasciano libero il terreno e l'eucalipto si può riprodurre più facilmente, possono spargere i loro semi su un'area più spoglia, e quindi i semi è molto più probabile che attecchiscano, e le specie concorrenti sono eliminate, quindi l'eucalipto ha più nutrimento. E per questo motivo, siccome è così cazzuto da un punto di vista evolutivo, una volta che è stato inserito sul territorio portoghese, l'eucalipto ha modificato l'intera ecologia del paese. In termini di ecologia forestale, in Portogallo, come ho detto prima, è una specie invasiva, ma in realtà ha avuto una grande capacità di naturalizzazione. Una volta che è stato impiantato in Portogallo, tendenzialmente proviene dall'Australia questa specie di albero, ecco che in realtà ha abbastanza annientato altre specie presenti sul territorio, ma si è trovato estremamente bene, per cui non solo viene piantato per scopi produttivi e intenzionalmente, ma è anche un albero che si trova molto bene sul territorio portoghese, quindi anche spontaneamente si riproduce con tassi abbastanza rapidi. E quindi per questo sta modificando con la sua azione, ma soprattutto con l'azione umana di introduzione massiccia di questo albero, alcune caratteristiche del territorio nazionale, aumentando ancora di più la probabilità che scoppino degli incendi, perché appunto vengono meno tutta una serie di barriere naturali che caratterizzavano il territorio portoghese, che lo mettevano un po' più al sicuro dagli incendi rispetto alla vulnerabilità a cui invece adesso è esposto. Perché gli incendi sono più gravi quando colpiscono gli eucalipti rispetto a quando colpiscono altri alberi? Beh, perché tutti quanti conosciamo per le sue magiche proprietà l'olio essenziale di eucalipto. Questo olio è presente nella corteccia dell'albero ed è altamente infiammabile, per cui non appena scoppia un incendio questo olio in qualche modo viene attivato dal calore, si infiamma molto rapidamente e fa propagare l'incendio in modo molto rapido e violento, cioè le fiamme divampano velocissimamente non appena entrano a contatto con questo olio che appunto trasuda dalla corteccia una volta che viene scaldato. E non solo, emette anche un gas che è altamente infiammabile a propria volta, che a causa dei venti che sono molto presenti in Portogallo e comunque trasportato dall'aria, si trasporta man mano nel territorio e rischia di propagare l'incendio anche fuori dell'area interessata. Quindi un po' le foglie morte, i residui di corteccia caduti sul terreno prendono fuoco a propria volta, espandono l'incendio anche sulle cime degli alberi e lo fanno propagare ad altezze maggiori, e poi questo gas prodotto dalla bruciatura dell'olio di eucalipto trasporta ancora di più un materiale altamente infiammabile anche in altri luoghi. Quindi la propensione al fuoco dell'eucalipto e creata dall'eucalipto anche al di fuori del suo raggio d'azione è veramente potentissima, ed è, come abbiamo detto prima, una caratteristica evolutiva che ne fa un albero decisamente interessante dal punto di vista riproduttivo, ma ne fa anche una pianta che facilmente è in grado di annientare qualunque altra forma di vita che le cresca intorno una volta che viene piantata in modo massiccio su grandi estensioni di territorio, come di fatto succede in Portogallo. Quindi cosa ha fatto l'industria della carta? Ha fatto la cosa peggiore che poteva fare con gli eucalipti, appunto ha reso vulnerabili non soltanto le monoculture stesse in quanto monoculture, ma anche tutte le aree circostanti, per cui ha fragilizzato un intero paese, siccome l'eucalipto alla fine è presente un po' ovunque. Bene, ho snocciolato un po' di informazioni, di dati diciamo oggettivi, fattuali riguardo all'eucalipto, la sua ecologia e il modo in cui è presente in Portogallo, il modo in cui viene sfruttato dall'industria, principalmente appunto l'industria della carta. Adesso facciamo un po' una parte più storica, no? Di contesto storico e sociale che si è creato nel corso degli anni, degli ultimi decenni, intorno a questa pianta, che infatti, come abbiamo anticipato, non è nativa del Portogallo, è stata introdotta in un determinato periodo e per determinati motivi. Vediamo quali. Dunque, l'introduzione dell'eucalipto in Portogallo risale al periodo del regime fascista, che ha caratterizzato il Portogallo abbastanza di recente. Infatti la dittatura di Salazar, il dittatore portoghese, è durata dal 1933 al 1974, anno questo in cui c'è stata la rivoluzione, il regime è stato rovesciato, eccetera eccetera. Il paese è stato tenuto in pugno da questa dittatura che chiaramente per mantenersi ha anche dovuto rimpolpare le proprie, la propria produzione per tenere viva l'ideologia dell'autarchia. E quindi a quel tempo l'eucalipto è stato introdotto. Che cosa c'era prima? A quel tempo, prima che gli eucalipti dilagassero su tutto il territorio portoghese, c'era ancora viva e forte la tradizione antica dei baldios, ovvero terre gestite in modo comunitario che caratterizzavano un po' tutto il territorio portoghese. Si stima che all'epoca ci fossero circa 7600 baldios in tutto il paese, che messi insieme ammontavano a 408.000 ettari di terreno, e garantivano appunto tutta questi terreni comunitari garantivano i tradizionali diritti di sussistenza degli abitanti, dei cittadini. Per esempio sfruttavano questi terreni per i loro pascoli, oppure per la raccolta di legna da ardere nelle parti che erano dedicate ai boschi, e anche per approvvigionarsi di carburante. C'era una gestione collettiva quindi della cura di questi territori, ma anche delle risorse che questi territori in cambio davano alle comunità che ci vivevano. Erano organizzazioni molto strutturate, si davano comunque un'organizzazione sociale anche molto interessante, che è ancora molto viva nella memoria di molte persone in Portogallo, che ne parlano anche un po' come un'età dell'oro in cui c'erano dei processi decisionali dal basso, partecipati, c'erano queste assemblee che si davano delle regole abbastanza insomma complesse, evolute, che venivano rispettate dalle persone in un modo molto, molto sentito, no? Le persone avevano interiorizzato molto questo modo di gestire il loro modo di vivere il territorio. Però già al tempo della dittatura di Salazar era già in atto un grosso processo di espropriazione e appropriazione statale di quelle terre. E infatti figuriamoci se le lasciavano a quegli zotici che non sapevano sfruttarle a dovere. E questo processo di espropriazione ovviamente era già presente prima della dittatura, ma con la dittatura si è intensificato drammaticamente. E una volta che la dittatura poi è caduta, anche se a parole dopo la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione dei garofani, i baldius sarebbero dovuti divenire amministrati congiuntamente dalle comunità locali e dallo Stato, quindi ci sarebbe dovuta essere in qualche modo una collaborazione tra comunità locali presenti sul territorio e le istituzioni. Di fatto gli abitanti dei territori interessati sono stati esclusi dai processi decisionali riguardanti soprattutto le foreste, ma anche in realtà la gestione in generale di questi territori comunitari. E questo per un paio di motivi. Da una parte si riteneva, ovviamente la retorica era quella, che la popolazione non avesse le necessarie conoscenze, abilità tecniche per amministrare in modo efficiente i terreni boschivi. Ovviamente questa era una scusa bella e buona utilizzata per mascherare la necessità di ottimizzare i profitti provenienti dalle aree boschive, che quindi non potevano più essere lasciate alla gestione spontanea e totalmente inadeguata ai bisogni economici della nazione. Le comunità facevano, per cui le comunità traevano quello di cui sostanzialmente avevano bisogno dai terreni comunitari, magari lasciando incolte delle aree o non sfruttando appieno tutte le potenzialità produttive dei terreni che avevano in gestione, però questo lo facevano semplicemente per autolimitazione dei propri bisogni e dei propri consumi. Una volta che lo Stato interviene, ovviamente setta degli standard di produzione molto ambiziosi su tutti su tutto il territorio nazionale, quindi automaticamente gli abitanti dei Valdius non sono più in grado di amministrare saggiamente il territorio che gli è stato dato in gestione. Quindi questa scusa viene usata diverse volte per espropriare intere comunità dei territori che stavano anche diciamo tranquillamente gestendo comunitariamente. Un altro motivo per cui i diretti interessati sono stati esclusi dalla gestione comunitaria dei Baldius è che comunque la dittatura di Salazar aveva decisamente indebolito le strutture e i processi decisionali tradizionali che caratterizzavano questi territori. Cioè, chiaramente la dittatura non è un periodo facile né per la vita quotidiana delle persone, ma anche per i modi di organizzazione che si sono dati. Disgrega notevolmente il tessuto sociale e la memoria anche delle tradizioni di autogestione delle varie comunità, per cui un po' si è persa la consuetudine e la memoria delle varie modalità di autogestione e di appunto amministrazione comunitaria di questi terreni, per cui non c'erano più delle strutture così forti da opporre invece alle nuove esigenze produttive dello Stato, e quindi insomma c'è stata una presa di controllo da parte statale abbastanza forte e incisiva sulle risorse comunitarie. Ancora oggi quella della perdita dei Baldius è vissuta come una cocente sconfitta da parte soprattutto dei sostenitori del comunitarismo in Portogallo, per cui c'è un po' di nostalgia di rimorso, no? Rispetto a questa tradizione di cui i portoghesi vanno ancora molto fieri, la evocano molto e insomma ci sono anche vari tentativi in giro per il Portogallo, soprattutto al nord, che sono le regioni un po' più lasciate stare, un po' più dimenticate, perché boh, chi se le ricorda. Ci sono varie esperienze di gestione comunitaria, si riprova un po' a riportare in vita queste tradizioni, la tradizione dei Baldius, delle assemblee, delle varie realtà di autogestione, anche un po' attingendo alla memoria storica che sta un po' venendo rivisitata, riraccontata. Però insomma la realtà è che gran parte di quelli che una volta erano Baldius adesso o sono terreni privati o sono stati dati in gestione a grandi aziende. Ovviamente uno degli effetti dell'espropriazione dei terreni comunitari è che c'è stato anche un grande fenomeno di migrazione dalle campagne alla città. Chiaramente le persone, una volta che gli viene tolto un po' il mezzo di sostentamento, di gestione delle risorse a cui era abituato, segue anche un po' il modello produttivo un po' millantato come il migliore. Dopo la dittatura c'è stato un tentativo di ricrescita economica e quindi un sacco di persone si sono riversate nelle città, come spesso accade in queste situazioni. E chi è che ci guadagna? Beh, ma neanche bisogno di dirlo, ovviamente l'industria e in particolare l'industria della carta, sia nei suoi rami privati che in quelli statali. In particolare l'industria statale più importante nella produzione di carta è la Portucel. Ricordatevi questo nome, perché adesso magari non lo ripeterò più, però gran parte delle schifezze le fa lei. E gran parte quindi degli ex Baldius fu convertita a monocoltura di eucalipto e affidata a grandi aziende industriali, prevalentemente statali, perché chiaramente il Portogallo è diventato un paese socialista dopo la dittatura, e però anche singoli proprietari dei terreni sono stati ovviamente attirati dai profitti e hanno convertito le loro proprietà in monoculture di eucalipto, per cui ci sono sia grandi aziende che detengono grandi monoculture, sia privati che detengono le loro monoculture e si fanno concorrenza a vicenda. a Trás-os Montes, che è una delle regioni più a nord, quasi al confine con la Galizia, ci furono anche delle proteste per questa decisione statale di convertire le piantagioni di ulivi che caratterizzavano la zona in monoculture di eucalipto, e ovviamente queste proteste furono sedate brutalmente e violentemente. Com'è stato possibile questo convertimento di terreni che erano sì gestiti comunitariamente ma anche adibiti a diverse vocazioni produttive, no? C'erano i pascoli, c'erano le foreste, c'era l'agricoltura. E com'è stato possibile che diventasse tutto eucalipto? Beh, questo ovviamente grazie all'emanazione di leggi speciali che incentivavano la piantumazione e l'introduzione dell'eucalipto e che a propria volta queste leggi ovviamente sono state oggetto di forti proteste da parte di ambientalisti, attivisti, cittadini, diretti interessati, ma questo non portò a molto, anzi portò in realtà a un'intensificazione dell'attività legislativa per proteggere la produzione degli eucalipti, per cui fino negli ultimi anni c'è stata un'intensa modificazione delle leggi che regolavano le culture di eucalipti, e nel 2014 sono state emanate delle nuove leggi che hanno reso ancora più facile per lo Stato appropriarsi dei terreni comunali incolti e affidarli ad attori economici che li avrebbero fatti fruttare, prevalentemente ovviamente piantando eucalipti. Questa ossessione per l'eucalipto si vede anche su quanto è blanda la legislazione per far rispettare le misure di la regolamentazione della loro piantumazione, tutte le norme insomma da osservare quando si piantumano gli eucalipti. Infatti, per darvi un esempio, il numero di alberi piantabili per lotto dovrebbe essere insomma limitato in un certo senso, soprattutto in una regione a forte rischio di incendi, ecco, ma la legislazione dice che in lotti di meno di 2 ettari se ne possono piantare quanti se ne vuole, e peccato che la maggioranza delle zone piantumabili in Portogallo, tipo l'80%, è inferiore ai 2 ettari, per cui va a finire che tutte le monoculture di eucalipto sono totalmente non regolamentate, si possono piantare quanti alberi si voglia, l'unica restrizione è quella della crescita dell'albero, per cui non vengono osservate quelle regole e quegli accorgimenti nella piantumazione degli alberi che permetterebbero di distanziarli abbastanza dall'evitare che l'incendio si propaghi troppo velocemente o in modo troppo devastante, per cui vengono piantati il più vicino possibile, lasciando quel tanto che basta per appunto garantire loro il nutrimento eccetera, ma non vengono assolutamente osservate delle misure di sicurezza per quanto riguarda gli incendi, proprio perché la legislazione non si preoccupa di regolamentare questa cosa. Ed ecco che iniziamo a capire perché il Portogallo ha un po' questo problemino con gli incendi, ed ecco che capiamo come è stato possibile che nel 2017 l'incendio di Pedrograu Grande abbia fatto così tanti danni, proprio perché dal 2014, anno in cui queste leggi così blande sono state emanate, al 2017 sono proprio passati quei 3 annetti in cui si è già potuto vedere l'effetto devastante di una così scarsa attenzione per la sicurezza della piantumazione degli eucalipti. E da allora ovviamente, in seguito a questo trauma, a parole la legislazione è diventata un po' più rigida, si fa un po' più attenzione a appunto dare delle regole un po' più precise, un po' più dettagliate, un po' più limitanti, però come tutti sanno non viene quasi mai fatta rispettare, no? Queste regole non vengono mai fatte rispettare, i controlli sono eseguiti sommariamente, anche il Portogallo ahimè è un paese che è particolarmente colpito dalla corruzione e dal disinteresse verso un po' la salute dei territori e delle comunità che ci abitano, e quindi il risultato è quello di cui parlavo all'inizio di questa puntata: incendi sempre più disastrosi e sempre più frequenti. E insomma, una situazione decisamente complessa e difficile da gestire. E io quindi avrei concluso questa veneranda ora 16:33 questo approfondimento sugli incendi e gli eucalipti in Portogallo. Chiaramente per fare questo approfondimento è stato abbastanza pesante, è stato un po' perché comunque mentre ero lì in Portogallo ho assistito a un paio di incendi, chiaramente non quelli più disastrosi, ma mi è capitato di andare in giro e di ritrovarmi in mezzo a un incendio che stava nascendo, pigliarmi male e confrontarmi con una realtà che io in realtà da nordica non avevo mai visto in prima persona. Ed è stato veramente impattante per me, ha avuto un impatto molto forte, cioè mi ha molto intristito e sono cose difficili da guardare, e mi ha fatto anche molto riflettere su il ruolo che il fuoco sta assumendo sempre di più a livello globale, anche un po' nel ridisegnare, no? le varie situazioni socio-ecologiche. È sempre più presente nelle vite di un numero sempre maggiore di persone, e è un pericolo sempre più pressante anche a causa delle condizioni sempre più gravi di siccità, desertificazioni, inaridimento dei terreni in varie parti del mondo, non soltanto il Portogallo, non soltanto in Europa. Il fuoco sta minacciando tutti quei paesi che sono particolarmente colpiti da una parte da siccità sempre più gravi e da temperature sempre più alte, e dall'altra da uno sfruttamento del territorio, da un dispiegamento di monoculture sempre più aggressivo, da un disboscamento sempre più sistematico e da una scarsissima attenzione a lasciare al territorio il giusto spazio per respirare, mi verrebbe da dire. E c'è qualcuno che ha già fatto queste riflessioni meglio di me e in modo antropologicamente connotato, insieme a tutti gli altri cene che stanno occupando i nostri incubi, insieme all'antropocene, il capitalocene, eccetera, eccetera, questocene, di cui abbiamo parlato diffusamente qua in radio, qualcuno ha già coniato la parola pirocene. Quindi, con un bel benvenuto nel pirocene, l'epoca in cui il fuoco, soprattutto nelle mani degli umani, è in grado di ridisegnare il mondo e cambiare la faccia ai continenti e alle società. Vi lascio con una canzone, giusto?
Sì, assolutamente sì. Aggiungo solo una cosa: il fatto che di eucalipti, piantagioni di eucalipti, per appunto andare a rimpinguare le tasche dell'industria del legno e della carta in Sud America, avevamo già parlato in occasione dei terrificanti incendi che erano scoppiati nel 2017, a inizio 2017 in Cile. Per cui dando un po' prova di quanto sia un fenomeno universale e che ritrova molto spesso le stesse ragioni di qua e di là dell'oceano, vi ricordiamo appunto che abbiamo fatto un approfondimento su questo qualche anno fa, che trovate anche in podcast. 2017 sembra, sono già passati 5 anni, ma di fatto purtroppo le scene si ripetono tali e quali in tutti i vari punti del mondo in cui è possibile ad esempio piantare gli eucalipti. Le regioni del mondo che si somigliano per condizioni climatiche favorevoli a questo tipo di piantagioni sono tendenzialmente destinate a diventare casa di appunto selvicoltura selvaggia di queste piante così tanto profittevoli per l'industria.